cosa, scusa.
La perquisizione.
Sì.
Dopodiché io presi Michele Traina e lo mandai a casa di Biondino Salvatore per vedere se lì la perquisizione era avvenuta o meno, perché si vedeva, si sarebbe vista. Quindi gli spiego dove doveva recarsi, gli spiego il sito, lui si mette con la moto e guarda caso arrivano le forze di polizia, cioè i carabinieri e lui. Perché dico questo? Perché nel momento in cui arriva, lui era con la moto, mentre stava passando addirittura fu bloccato dalle forze di polizia e mentre lui stava camminando proprio è caduto perché uno degli autisti ha aperto lo sportello senza accorgersi che stava arrivando la moto e quindi è caduta. E da lì abbiamo capito che avevano fatto si stavano raggiungendo a fare la perquisizione. Quindi aspettavamo da lì a un momento sarebbe avvenuta pure a casa di Rina Salvatore. Ma in questa circostanza non avveniva. Il Grizzaffi nel frattempo non era rintracciabile, però abbiamo rintracciato Francesco Grizzaffi, l'altro nipote, che è venuto a Palermo, l'abbiamo portato, perché nel frattempo noi dall'officina ci siamo spostati nella casa di Michele Traina, nell'abitazione, in maniera da toglierci in mezzo alla strada. L'abbiamo fatto venire, ma già era il primo pomeriggio. Però questa perquisizione avveniva, allora cosa facciamo, cosa non facciamo? Il Grizzaffi se ne va per due motivi: uno perché non avveniva la perquisizione e poi perché lo vedevamo timoroso, non si sentiva di affrontare eventuali forze di polizia o quant'altro. Allora cosa facciamo? Io conoscevo fatti e misfatti e mando a chiamare a Giovanni Sansone, che sarebbe il genero di Salvatore Cancemi, che è cugino dei Sansoni, quelli dove il Rina abitava, e mi ci incontro precisamente a Pagliarelli, nel mangimificio Romeo. Costui era una persona vicino agli Omidono di Altofonte, quindi mi ci incontro e gli chiedo, dico: Giova, guarda di salvaguardare la signora Rina, contestualmente di al più presto possibile metterla in macchina, farla uscire e in maniera che se ne va a Corleone e non ne parliamo più. Stai attento, chissà, può essere seguito o ci possono essere ancora forze di polizia e chissà qualche trappola, l'abbiamo pensato pure questo. E dopodiché gli ho detto: tutto poi il resto che c'è da fare te la vedi tu, era sottinteso, tutto quello che c'era da togliere, da eliminare qualche prova, tutto quello che c'era possibile da eliminare. Va bene, e io me ne vado perché non potevo camminare, e lì creo il contatto con Gioia Antonino, in maniera che ti vedi con lui e vedete con lui come...
Scusi un attimo, me lo interrompo, ora lei
sì, prego.
Proseguirà. Solo una cosa volevo capire. Nel momento in cui lei dà incarico a Sansone, non si è posto il problema della possibilità che vi fosse un'attività di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine, che quindi non si potesse andare a prelevare i familiari di Rina a casa?
Sì, ce l'avevamo posto, tanto è vero che ci è andato, gli abbiamo mandato il Sansone in quanto si poteva recare dai suoi cugini. Quindi se veniva fermato, bloccato, dove vado dai miei cugini, quindi nessun tipo di problema.
Sì.
Qualora questo fatto non te ne accorgessi, vedi, trovate voi il modo con la maniera, io non essendo presente quindi non potevo stabilire, trovate voi il modo e la maniera come poterle farli uscire in maniera che questi se ne vanno a Corleone.
È chiaro, va bene, d'accordo, prosegue, sì.
Quindi non essendo presente io mi raccomandavo a loro di stare attenti a questo eventuale problema, di trovare delle strade, delle scocciatoie in maniera che potessero eludere qualunque altro tipo di controllo. Ok, il Giovanni Sansone se ne va, io non mi ci vedo più, però ha il contatto con Gioè Antonino.
Questo lei lo ha saputo dopo?
No, l'ho stabilito, nel senso...
Glielo ha detto.
L'ho stabilito perché quando io mi sono incontrato gli ho detto: da questo momento in poi gestisci la cosa direttamente con Gioia Antonina. Si sono dati l'appuntamento un paio d'ore, cioè c'è il tempo che io vado da mio cugino, mi organizzo, faccio, dico, dammi il tempo in maniera di fare tutto con tranquillità. Già si erano fatte le 5, le 6 di pomeriggio.
Sì.
A un dato punto si sono dati appuntamento che assieme al tutto questo premesso che alla presenza di Bagarella in quanto era presente assieme a me, però lui era da poco che era rientrato, quindi non sapeva bene o male come muoversi. Quindi organizzo questo, creo questo contatto, do disposizione a Gioia alla Barbera, per dirgli appena il Sansone, avendo stabilito dove, quando e come, vi mettete in macchina la moglie e i figli di Bagarella, più tutto il vestiario, tutto quello che avevano, valigie e quant'altro, e li lasciate alla stazione. Però fate in modo che entrate da un lato e uscite dall'altro lato come se stessero prendendo o prendendo un treno. C'è anche il tassista non capire che scendevano da una macchina e salivano da un'altra macchina. Se però guardateli a distanza, in maniera quando li vedete mettere sul tassì, che se ne vanno tranquilli, è da visionare tutto. E così abbiamo fatto e è stato fatto. Poi quando mi è tornato, finito questo, è tornato, gli ho detto tutto a posto, dice non c'è nessuno, non abbiamo visto nessuno, che erano stati attenti a guardarsi dietro, tant'è vero che poi sono venuti da noi senza nessuna difficoltà.
Senta, e le disse anche qualcosa relativamente a quello che venne fatto dentro la casa, se erano stati portati via mobili, suppellettili o altre cose?
No, in quel momento tutto l'interesse era togliere il più importante e far uscire i familiari da quella casa. Automaticamente ho detto loro di togliere tutte le prove, c'era in gergo di mafioso, cioè togliere tutto quello che era possibile, e poi successivamente ci saremmo rivisti per fare il punto della situazione.
E poi vi siete rivisti a fare il punto della situazione?
Mi sono rivisto con Angelo La Barbera, che nel frattempo si era incaricato di tutto il resto.
Sì, quando?
Saranno passati un'ora, non lo so, 3 giorni, 1 settimana, 10 giorni, non lo so dire, comunque subito dopo.
E che vi siete detti?
Nel senso che mi ha detto che avevano pulito tutto, che avevano bruciato biancheria, pellicce, tutto il corredo che sua madre gli aveva dato. Avevano conservato solo l'argento e qualche quadro.
Sì.
E che questo materiale momentaneamente era custodito e che da lì a poco me le sarei dovuto andare a ritirare.
Senta, sì, in quei giorni uscirono anche sugli organi di stampa notizie relative a Baldassare Di Maggio, la collaborazione con Baldassare Di Maggio. Lei attribuì e collegò la cattura di Salvatore Riina con la collaborazione di Baldassare Di Maggio?
Questa è una valutazione, allora, che chiede.
Si discusse all'interno di Cosa Nostra di collegamenti fra la collaborazione di Baldassare Di Maggio e la cattura di Salvatore Riina?
Inizialmente eravamo, sino a un dato punto, eravamo convinti che la collaborazione di Baldassare Di Maggio aveva contribuito all'arresto di Salvatore Riina.
Eravamo chi?
Un po' nell'ambito di Cosa Nostra.
Cioè lei con chi ne parlò?
Ma io prevalentemente in quel momento solo ne parlavo con Bagarella, con Gioè, con La Barbera, la persona a me più vicino. Poi con le altre persone potevo parlare, anche se in Cosa Nostra non si parlava apertamente, si parlava con tipo La Barbera, tipo il Biondino, tipo tanti altri, che questo fatto è avvenuto e che il Di Maggio si era reso responsabile di questo fatto.
Inizialmente lei ha detto?
Sì.
E successivamente?
Successivamente con gli eventi.
Avete avuto, diciamo, sono sorti dei dubbi su il fatto che Di Maggio fosse stato decisivo per la localizzazione della casa?
No, io ne ero convinto, perché il Di Maggio, pur non conoscendo il sito, ma era in condizione di poterlo cedere.
Faccio una domanda più precisa. Erano state fornite indicazioni o erano a voi arrivate notizie da parte di qualche altro uomo d'onore di spicco all'interno di Cosa Nostra che si erano registrati movimenti sospetti forse delle forze dell'ordine in epoca antecedente alla collaborazione di Maggio in quella zona?
In quella zona c'era Gancemi Salvatore, non so da dove che l'aveva saputo, non non so se è riferito a questo o un altro, aveva detto che in quel momento quella zona era piena di micro telecamere o microspie, o c'erano altre pedinamente, però non immaginavo che era per Salvatore Arrina. Detto davanti a me, detto davanti a altri, però ripeto, non so se era riferimento a questo o ad altro.
Senta, chi era Salvatore Brugnano?
Salvatore Brugnano era un confidente così ritenuto.
Era innanzitutto un uomo d'onore?
Che io sappia, no.
Era una persona vicina a famiglie di Cosa Nostra?
Frequentava uomini di Cosa Nostra, ma non era molto vicina.
Quale famiglia di Cosa Nostra?
Di Partenico.
Quale persone, quale uomini d'onore era vicino? Era in contatto, diciamo meglio?
Sia con il Gerace, sia con con Domenico Salvia, con Coppola e qualche altro.
Lei diceva che ebbe notizie del fatto che Salvatore Brugnano era ritenuto all'interno di Cosa Nostra confidente?
La famiglia di Partenico lo ritenevano confidente, sì.
Confidente di chi?
Di forze di polizia, carabinieri, non lo so, confidente significa essere confidente verso le forze di polizia.
Sa se in particolare si faceva riferimento al rapporto di confidenza con qualche forza di polizia in particolare o con qualche ufficiale o sottufficiale in particolare?
In particolar modo con il maresciallo Lombardo.
Il maresciallo Lombardo fa riferimento all'allora comandante della compagnia dei carabinieri Terrasini?
Sì.
E lei da chi l'ha presa queste notizie?
Ma l'ho appreso subito, non subito, lo sapevo da prima, poi successivamente per i periodi in cui mi frequentavo, in particolar modo dai Vitale, Leonardo e Vito, che conoscevano fatti e misfatti di quel territorio, e quindi sapevo che si frequentavano e che erano amici, sempre quando il maresciallo Lombardo era a Partenico.
Sì, a Partenico. E Leonardo e Vito Vitale chi sono?
Inizialmente erano persone semplici o criminali non comuni, poi sono state affiancate con la vicinanza di Luca Bagarella, sono stati avvicinati e quindi poi messi a disposizione e poi sono diventate prima uno e poi l'altro, tutte e due uomini d'onore.
In che anno?
Uno nel 94 e l'altro nel 95.
Uno chi?
Leonardo Vitale nel 94 e Vito nel 95.
Sì. Senta, venne all'interno di Cosa Nostra collegata questo rapporto di confidenza che avrebbe avuto il Brugnano con il maresciallo Lombardo con la cattura di Salvatore Arrina?
Ma cominciò, ma qualche sospetto non chiaro, non c'era ancora nessuna chiarezza. Successivamente cominciò a trapelare qualche sospetto, tant'è vero che da parte del Leonardo Vitale, ma anche mia, anche se non ero io di quel territorio, da qualche altro. Oh, io sto parlando prima che io venissi tratto in arresto.
E su che cosa si fondavano questi sospetti?
Ma tipo articoli sui giornali, in particolar modo su Corriere.
Solo su articoli di giornali?
Su articoli di giornali c'erano scritte cose importanti, non c'erano scritte cose... precisamente su fatti sul territorio, che questo qua andava chiedendo notizie di Cai e di Sembrone, in particolar modo in quel momento chiedeva notizie di Bagarella, chiedeva di Insemie e di tanti altri soggetti.
Chi questo, scusa?
Il Brugnano.
Quindi questo c'era scritto sui giornali o l'avevamo appreso?
No, questo lo osservavamo sul territorio. Poi sul giornale invece c'era qualche cosa di più specifico.
Allora, un attimo. Perché quello che è scritto sul giornale, vabbè, ha scarso, diciamo, rilievo
processuale. No, per carità.
Scarso rilievo processuale, ha rilievo probatorio quello che lei ha preso all'interno di Cosa Nostra. E allora, all'interno di Cosa Nostra, lei ha appreso che Brugnano cercava notizie sul conto suo?
Mio, di Bagarella, di qualche altro, quindi...
Ma notizie a che fine? Per localizzarla?
Il nostro intento era quello, lui chiedeva notizie così in maniera molto velata, di sapere, conoscere, fare dire, ma la nostra interpretazione era diversa.
Benissimo. Ho capito. Senta, lei ha detto che queste notizie, sommate ad alcune cose che lette sui giornali, cosa poi letto sui giornali che aveva così tanto colpito?
Non mi ricordo per quale fatto, ma ci fu un piccolo articolo, ma un flash, poteva risaltare agli occhi a chi conosceva i fatti. che...
Comunque, sulla base di questi elementi, com'è che siete arrivati alla conclusione, o alcuni di voi sono arrivati alla conclusione, che potesse esserci un legame con la cattura di Salvatore Riina?
Ma questo poi io...
Cioè, voi avete avuto notizia che Brugnano cercava anche notizie su Salvatore Riina, o soltanto notizia che riguardava lei, ha detto prima?
No, fu quando poi il maresciallo Lombardo si è suicidato, è venuto fuori tutta una serie di circostanze, quindi è cambiato la nostra opinione, dicendo sì, Di Maggio ha potuto dare un contributo, ma poteva essere pure un, come si vuol dire, un'apparenza per coprire tutto il lavoro fatto dai Rosso, chi per loro, cioè avendo fatto il lavoro, quindi per coprire altre eventualità, altri sospetti.
Ma lei quindi fa riferimento quindi a considerazioni in parte che erano fondate su circostanze anche, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio, anche in parte emerse successivamente dal suicidio del maresciallo Lombardo, compresa la lettera che lasciò il maresciallo Lombardo quando venne resa pubblica?
Ma la lettera non ci interessava, per fargli un esempio.
Quando io la domanda la faccio perché lei questo ha dichiarato,
no, per carità,
dalla manica. Sì.
Per carità, non, la lettera, lui giustificava il suo arresto, cioè il suo suicidio perché non so, non ricordo, era andato in America, quindi il motivo dello suicidio non era questo.
Scusi un attimo se ne interrompo, così in forma di contestazione, ma solo per richiamo alla sua memoria. Pagina 6 dell'interrogatorio reso da Gianni Brusca il 13 febbraio 98 al pubblico ministero. A proposito di Brugnano, lei a un certo punto, pagina 6, dice: ulteriori conferme ai nostri sospetti sul ruolo di Brugnano come confidente e della relazione con la cattura di Riina, li ricaviamo dal tenore della lettera scritta al maresciallo Lombardo, il quale faceva riferimento proprio al contributo che egli aveva fornito per l'arresto di Riina.
Sì, oltre all'arresto di Riina anche
quindi conferma questa parte della sua
richiesta. Sì, sì, stavo spiegando, c'è uno che si giustificava il suo suicidio perché era importante, che stava andando a interrogare Badalamento quant'altro, e l'importante contributo che aveva dato alla Riina. E da questa lettera il Bagarella dice: se l'avesse saputo, dice, non l'avrei fatto suicidare, l'avrei andato a ammazzare io.
Senta, lei poco fa ha detto che era venuta fuori una serie di circostanze.
Sì, dico tutte queste piccole
queste circostanze.
Nel senso, le confidenze conosciute prima, poi la lettera, poi il maresciallo Lombardo che aveva detto chiaramente che era stato lui una persona, cioè aveva dato un contributo determinante per l'arresto di Riina, quindi da lì a poco si sono cominciati a venire fuori tutta una serie di sospetti. Premesso che subito dopo l'arresto di Riina è venuta fuori una circostanza che nessuno ci ha creduto, almeno io non ci ho creduto, che un maresciallo dei carabinieri, credo individuabile, che è stato poi tratto in arresto con personaggi di Catania, che era maresciallo Buonanno, una cosa del genere.
Maresciallo?
Buonanno, una cosa del genere. E ben dire che la moglie di Provenzano si incontrava con costui nei paraggi di Corleone.
E quindi?
E quindi come se Bernardo Provenzano desse delle confidenze, la cosa ci lasciò molto...
Come se Bernardo Provenzano?
Fosse del confidente, come se l'avesse
confidente
venduto...
Confidente sempre dell'arma dei carabinieri?
Sì, se l'avesse venduto il Provenzano, quindi chissà quale patto occulto, ma questa cosa sia io che Bagarella si figuri, se avesse avuto un minimo di sospetto concreto non avrebbe perso un secondo per andarlo a eliminare.
Scusi, due cose.
Sì, prego.
Volevo chiarire. Il fatto del rapporto come confidente di Brugnano col maresciallo Lombardo era una cosa per voi certa, all'interno di Cosa Nostra? Ah,
sì, quello senza dubbio, non per il fatto di Rino, ma per il territorio di Partenico, sì. Quello era assodato.
Sì. Seconda cosa, lei come fa, per seguirla nella ricostruzione di quanto stava dicendo prima, e come fa a collegare questa vicenda che riguarda e che per la quale lei ha ipotizzato che riferendo cose dette all'interno di Cosa Nostra che Provenzano potesse essere anch'egli confidente con le confidenze di Brugnano con il maresciallo Lombardo? Non so se sono stato chiaro la mia domanda. Voglio dire, qual era il legame diretto e indiretto fra Provenzano e Brugnano?
Subito, allora il
perché Brugnano come faceva a sapere dove stava Rina? Questa, diciamo,
Bernardo Provenzano su Partenico aveva due persone molto, molto intime, che sarebbe Francesco Loiacono e il padre Agostino Coppola e tutta la famiglia Coppola, che sono parenti e amici di Brugnano. Okay. Il Loiacono frequentava padre Coppola e frequentava con le dovute cautele anche al Brugnano, quindi c'era un legittimo sospetto.
E Francesco Loiacono conosceva la ubicazione della, che lei sappia, dove stava Salvatore Riina, in via Bernini?
No, non conosceva, però conosceva le persone con cui di solito il Brugnano si chiedeva l'appuntamento per incontrarsi Salvatore Riina. I punti di riferimento erano Gancemi o Raffaele Gancio o Biondino.
Perché quello che lei vuole dire è che concentrando le investigazioni sui Ganci si sarebbe comunque arrivati e seguendo i Ganci sarebbe arrivati a...
Suggestiva.
La riforma,
allora, la domanda è, lei, stavo dicendo, le risulta quindi rapporti fra Loiacono e Ganci? Andiamoci, allora facciamo qualche domanda in più.
Sì.
Le risulta che Ganci conoscesse la ubicazione della casa dove stava Salvatore Riina in via Bernini?
Sia lui, ma in particolar modo Domenico Mimmo, il figlio.
E che si recavano di frequente presso quel complesso, che lei sappia?
Mimmo era una persona super fidata, più di Raffaele Ganci da parte di Salvatore Riina.
D'accordo. Senta, lei mi ha conosciuto Vito Cencimino? L'ex sindaco di Palermo.
Fisicamente no.
Era a conoscenza dei rapporti di Vito Cencimino con Cosa Nostra?
Sì, da moltissimo tempo.
Vito Cencimino era in rapporti con Riina Salvatore?
Prevalentemente con Bernardo Provenzano, ma anche con Salvatore Riina.
Prevalentemente con Bernardo Provenzano.
Come lo sa?
Lo sa per coscienza diretta da parte di Salvatore Riina, per tutta una serie di esternazioni in mia presenza e di malumori nei confronti di Vito Cencimino e di Bernardo Provenzano, perché la condiscendeva in molte scelte politiche o di altra natura.
Senta, lei ha conosciuto Antonino Cinà?
Sì.
Dottore Cinà?
Sì.
E anche egli appartenente a Cosa Nostra?
Sì, uomo d'onore della famiglia di Salvatore, è un'altra persona, dico... la doppia persona di Salvatore Riina, fidatissimo.
Lei sa se era in rapporti con Vito Cencimino?
Io non lo so, però essendo vicino a Salvatore Riina, uno dei consiglieri, maggiore consigliere a Salvatore, Antonino Cinà, lo suppongo, però non ho la certezza.
E lei sa se aveva rapporti con Bernardo Provenzano?
Chi?
Dottore Cinà. Dottore Cinà.
Sì, e come no. Però in quel momento la preferenza era Salvatore Riina.
Quel momento quale?
Sin prima del suo arresto.
Bene, grazie. Non altre domande.
I difensori. E allora?
Avvocato Emilio, qualche domanda, signor Presidente. Io volevo tornare un attimino ai documenti di cui ha parlato per chiederle se lei ha potuto vedere, oltre ai documenti di cui ha parlato, cioè pizzini, appunti, conteggi e via discorrendo, se ha visto atti notarili, se ha avuto occasione di vedere altri documenti presso Riina.
No, io come detto ho visto tipo cartelle, carpette.
Sì, ma no, il contenuto a me interessa,
no,
non
il contenuto, ma l'ho detto, il contenuto no, non l'ho visto. Ah, non ho avuto modo di visionarlo quando, per le cose che mi interessavano.
Quindi
Cioè che cosa le interessava?
Cioè, perché so, la raccomandazione d'appalto, conteggi di traffico di droga o acquisti di terreno assieme, quello che di solito mi interessava lui prendeva appunti e me li metteva sul tavolo, altro non mi riguardava e non li prendeva.
Quindi non ha visto altro, è giusto capire questo da parte mia, che lei non ha visto altro oltre queste cose di cui ha parlato?
Penso di aver detto questo.
Perfetto, volevo riscontro. Senta, lei ha parlato anche della necessità di togliere qualunque traccia dall'abitazione dove era stato Rina prima dell'arresto. Può dire per cortesia che cosa intende di togliere qualunque traccia? Traccia di che?
Della presenza di Salvatore Rina, qualunque traccia che portasse a lui di toglierla.
Perfetto. Ha detto anche che la moglie di Rina, così ho capito io, sapeva per esperienza precedente che cosa bisognava fare in caso di arresto. Vuole spiegare meglio l'esperienza precedente, a che cosa la riferisce? No, risulta che Rina prima di quella data è stato arrestato altre volte?
No, per esperienza precedente, essendo che la figlia, la Bagarella, aveva assistito all'arresto di tante persone vicino, quelle del fratello, quindi sapeva bene o male come funzionava, cioè Rina non è che aveva bisogno di essere arrestato lui, ma lui per persone vicino, quindi l'esperienza diceva che con loro succedeva qualcosa a lui di eliminare qualunque altra cosa e quindi gli dava ordine o indicazione come fare.
Ho capito, quindi è la regola, diciamo, generale, ho capito. Ha riferito lei poc'anzi che poi lei seppe da Angelo La Barbera, o che Angelo La Barbera si sarebbe attivato per ripulire tutto. Tutto intende quanto c'era nella casa di Rina?
No, io ho detto tutto quello che era riferibile a Rina, poi se sono andati oltre questo non lo so. Il succo era tutto quello che era riferibile a Rina, poteva essere un bigliettino, poteva essere una penna, poteva essere qualunque cosa.
Oh. Le risulta, premesso che lei ha detto di non essere stato mai a via Bernini 54, mi pare, no?
No, mai stato.
Perfetto. Le risulta, se qualcuno gliel'ha detto, se lei ha saputo, se erano stati anche asportati i mobili esistenti in quella casa?
No, non fu preso questo argomento, l'ho detto cosa io...
Ma lei ha detto che è stata bruciata la biancheria?
Sì, per non uscire, precisamente per non uscire con quei simboli dalla casa, hanno preferito bruciarli, quindi è dispiaciuto la Barbera che ha bruciato la biancheria, il corredo della moglie, più tutta una serie di pellicce e quant'altro, pur di non uscire da lì dentro, perché si spaventavano che potesse essere controllati o quant'altro. Dice, da dove vengono queste cose? Perché li stai togliendo? Quindi hanno preferito distruggerle nel sito.
Quindi lei è sicuro di questo fatto, che non è uscito nulla dalla casa di Rina?
Per quello che mi ha detto Salvatore Salvo Angelo Barbera, è uscito solo l'argenteria, il resto è qualche quadro.
E qualche quadro. Lei ha idea di quanti fossero i quadri e che quadri fossero?
Non li ho visti per pura coincidenza, ne stavo venendo in possesso perché mi ero interessato di poterli consegnare momentaneamente alla signora Bertolino, però poi si è optato per un'altra strada, in quanto Bagarella li ha affidati al collaboratore oggi di giustizia di Natale.
E quindi sono usciti dei mobili che lei sappia o no? O degli oggetti, delle suppelletti decorativi?
Già risposto.
No, solo argento e qualche quadro, ripeto, per
sì. E argento no. Cosa intende lei per argento?
Piatti di argento, vassoi, caffettiera, servizi.
Okay. Sì, signore.
Non li ho visti purtroppo.
Sì, d'accordo, va bene. Oh, quindi non sa se i mobili rimasero o non rimasero dentro la casa?
No, non le spiegherò, non le chiesto nulla.
Sì, ascolti, lei ha parlato di che quando Rina si trasferì nell'81, mi pare che lei abbia detto, ha incontrato ad Ammusi di San Giuseppe Jato, usava conservare, usava il torrente a mo' di cassaforte. Vuole essere più preciso?
Vicino al torrente, dove c'era la possibilità, lontano dalla casa, perché la casa era vicino al torrente.